www.radiogio.it e la storia continua. La cura della trasfusione del sangue nella scienza popolare. Continua dalla puntata precedente. La trasfusione mediata è indubitabilmente la più facile ad essere messa in uso nella pratica medica. Essa si riassume in poche parole: cavare il sangue, filtrarlo e iniettarlo. In questi ultimi tempi sono stati inventati diversi apparecchi. Martin di Berlino, i signori Mathieu e Payot di Berlino ne hanno fabbricato di molti ingegnosi, ma che nessuno potrà mai avere a sua disposizione. Può servire allo scopo anche una semplice siringa. Le sole precauzioni che devono prendersi sono quelle di evitare l'introduzione di bolle d'aria nella circolazione. Beh, accidente del resto di cui si è molto esagerata l'importanza. Di iniettare il liquido a una dolce temperatura con prudente lentezza, a getti intermittenti e scegliendo una vena più distante che sia possibile dal cuore. Questa pratica ha dato ai fisiologi sugli animali dei risultati favorevoli in esperienze che si contano a centinaia. È curioso, ciononostante, il vedere come i chirurghi, a cui essa offre pure tanti vantaggi, si mostrano ribelli ad adottarla. Evidentemente gli antichi pregiudizi sullo spirito del sangue, sul rispetto mistico del principio vitale, hanno lasciato un'impressione profonda. Se il sangue ricevuto da un vaso inerte è riputato cadavere, i globuli battuti sono globuli uccisi. Molti fisiologi si preoccupano di iniettare il sangue in natura e sembrano temere, come gli antichi, che la semplice esposizione all'aria, un riposo momentaneo, il contatto di un corpo estraneo gli tolga non si sa quale virtù segreta, riservata del resto al solo sangue umano. E ciò nonostante, certi chirurghi, sfidando antichi pregiudizi, ma pur non tenendo conto di una precauzione che dovrebbe essere, per così dire, volgare, non hanno temuto di iniettare, senza defibrinarlo, il sangue ricevuto direttamente dalla vena dalla siringa e introdotto subito nella siringa dalla vena. Essi rischiarono così di produrre delle coagulazioni che avrebbero potuto occasionare dei mortali ingorghi di sangue ai polmoni. È vero che essi avevano una cura di scaldare la siringa, al fine, dicevano, di ritardare la coagulazione, ma tutti i fisiologi sanno precisamente che invece è il raffreddamento che la rallenta. Purtuttavia, il più delle volte, un buon successo coronò i loro tentativi. Quale sarebbe poi stato se essi si fossero messi al coperto di ogni pericolo con una preventiva defibrinazione? Noi non vorremmo però lasciar credere che la trasfusione del sangue defibrinato, allorché non è circondata da certe precauzioni, sia senza inconvenienti. Un certo Magendie e precisamente e recentemente un Vulpiane e un Bert hanno richiamato l'attenzione sulla facilità delle congestioni passive, delle stasi sanguigne, che le seguono talvolta e compromettono un risultato ordinariamente felice. Ciò dipende dalla tendenza che hanno i globuli più pesanti di siero a precipitare al basso di un sangue al quale la defibrinazione ha tolto una parte della sua viscosità. Ma questi fisiologi operavano sopra animali, ai quali trasfondevano, senza grande precauzione ed un tratto, una forte quantità di sangue. Basta agire con prudenza e con piccole iniezioni accurate per mettersi al coperto di inconvenienti che sono un nulla di fronte ai pericoli della coagulazione del sangue. Parecchi chirurghi hanno creduto di poter evitare questi pericoli proponendo di mischiare al sangue diverse sostanze che hanno potenza di rallentare la coagulazione. Si sono vantati in proposito i carbonati alcalini. Brown, Sequard e Richardson hanno indicato l'ammoniaca, il solfato e Branton Hicks il fosfato di soda. Queste operazioni ci sembrano illusorie e pericolose, secondo la dose adoperata. La defibrillazione è mille volte da preferirsi. Una delle idee più singolari che abbia ingenerato questo saggio terrore nei grumi sanguigni presso le persone che la temono, senza troppo saperne il perché, la defibrillazione forse è quella emersa dal signor Auré. E questo chirurgo di Bordeaux propone di collocare nella canna della siringa da iniezione una tela metallica per impedire il passaggio dei grumi che potessero essere formati nel corpo dell'istrumento. Ora, ognuno conosce che il mezzo più sicuro per produrre rapidamente la coagulazione del sangue consiste nel moltiplicare i contatti del sangue con un corpo estraneo. Per questo metodo, quindi, non potrebbe avere altri risultati che procurare la formazione immediata di piccoli grumi che avrebbero in seguito spinti nelle vene dell'infelice paziente. I chirurghi proposero, e l'operazione venne fatta con successo in 4 casi, dal albanese di Palermo nel 1868, di iniettare sangue non già in una vena, bensì nell'estremità periferica dell'arteria dell'omero o del cubito, onde i piccoli grumi, dato il caso che se ne fossero, e venendo arrestati nei vasi capillari, non potessero giungere fino al cuore. Ciò è ragionevole. Ma perché aggiungere alla posizione già terribile del malato quell'altro pericolo della sezione della legatura di un'arteria? Ma tali sono le osservazioni che suscita il metodo della trasfusione mediata. Ma questo metodo non è già quello che si è presentato per il primo allo spirito umano, e tanto le idee semplici durano a fatica a trionfare, non è già per di lui che si dichiarò il favore dei pratici. I primi sperimentatori, come abbiamo visto, facevano direttamente arrivare il sangue dal vaso arteriale di un animale alla vena del paziente. La potenza del getto arteriale assicurava la penetrazione del sangue nei vasi dell'ammalato. Alcuni perfino misero in comunicazione l'estremità centrale dell'arteria dell'animale, che forniva il sangue, con l'estremità periferica dell'arteria dell'animale esangue. E recentemente il professor Alfonso Guérin ha ripreso questo procedimento sperando mediamente un incrociamento del tubo, facile a essere immaginato, e una trasfusione doppia, uno scambio completo tra i due animali. L'esperimento è ingegnoso, ma si può giustamente essere meravigliati di vedere un chirurgo di tale merito e reputazione sperare che da essi si abbia un giorno a cavare qualche utilità pratica. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.